Anima Latina. Radio colloquia de lingua ecclesia.
Anima Latina, nunc etiam in undis, hic est Fabius Cola Grande, ex frequensis stationis radiofonice vaticane. Salvete, ben trovati all'ascolto della 153esima puntata del nostro Vademecum radiofonico dedicato ai latinisti, ai grecisti e tutti coloro che amano la cultura, la civiltà classica, tutti coloro che amano la lingua ufficiale della Chiesa, un programma che realizziamo in collaborazione con l'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana. Un programma che siamo sicuri vi piacerà, anche se de gustibus non est disputandum. Se invece vi avremo deluso, tenete conto che errare humanum est. E comunque, in extrema ratio, se non volete ascoltarci ob torto collo, almeno una tantum potete sempre spegnere la radio. Ma in quel caso non potremo esimerci dall'esclamare...
O tempora o mores.
È questa che sentite la voce della co-conduttrice, coautrice del programma, Maria Milvia Morciano.
Salvete omnes, salve Fabio.
E insieme a Maria salutiamo l'ospite della prima parte di questa puntata, direttamente dall'Ufficio Lettere Latine della Segreteria di Stato Vaticana, o forse direttamente dal Pontificium Institutum Altiores Latinitatis, perché sono i suoi due luoghi d'azione, il professor Roberto Fusco.
Sì, buongiorno a tutti, grazie Fabio. In questo momento dalla Segreteria di Stato.
La Segreteria di Stato, che è più vicina, insomma, alla nostra sede di Piazza Pia. Piazza Pia che in questi mesi è occupata da un enorme cantiere per il Giubileo, che ormai si avvicina.
Non vediamo l'ora di osservare i risultati.
Di questo grande cantiere di Roma Capitale per il Giubileo, e quindi il Giubileo sarà un anno di grande lavoro per noi del Dicastero per la Comunicazione, ma anche per l'Ufficio Lettere Latine. Jubileum.
Sì, sì. Già intravediamo infatti
gli oneri giubilari,
gli oneri all'orizzonte. Sì, sì.
Abbiamo già parlato poi della parola giubileo, delle sue etimologie eccetera, mm-hmm. Però immagino che appunto ci saranno dei compiti particolari che vi spetteranno.
Intanto c'è un documento di indizione che è piuttosto lungo, ecco, e quindi va fatto in latino. E,
è già stato tradotto? No,
è in fase di traduzione.
Ecco, allora ne parleremo quando sarà pubblicato, perché uno degli oneri di questo ufficio ovviamente non solo produce testi in lingua latina, ma voi dovete anche tradurre dei testi che sono stati scritti in lingua italiana o in altre lingue a volte.
Beh sì, questo è ormai da molti decenni,
esatto.
Ecco il procedimento che si adotta.
E tra l'altro l'Ufficio Lettere Latine traduce in latino i post di Papa Francesco, di Papa Franciscus, sul social X, quello che si chiamava Twitter, perché esistono 9 account del Papa in 9 lingue, una di queste appunto in latino. 1 milione di followers, sectatores si dice in latino. Andiamo a leggere un post dell'11 marzo scorso.
Prex cor nostrum dilatat, nimium studium nostri ex acropodio deducit, alius ascultationem nos docet, et in nobis silentium gignit contemplationis, annus precis.
E qui troviamo un post di Papa Francesco dedicato all'anno della preghiera, che ha voluto indire proprio in vista del Giubileo di cui stavamo parlando, questo anno dedicato all'approfondimento della preghiera, e qui il Papa ricorda che la preghiera ci allarga il cuore, cor nostrum dilatat,
esatto.
E poi, attenzione, fa scendere dal piedistallo il nostro egocentrismo, in latino diventa
nimium studium nostri ex acropodio deducit.
Allora, sì. Quindi egocentrismo diventa
nimium studium nostri,
cioè
l'eccessivo
concentrarsi su
se stessi.
È ancora più interessante la traduzione di piedistallo.
Il piedistallo.
Sì. Maria, tu che sei un'archeologa.
Acer, quindi alto, e podio dal greco piede, quindi,
ah, quello è il,
sì,
piedistallo.
Che poi ho scoperto che
io vorrei un acropodio qui
come per... l'acropoli
ce l'hai,
l'acropoli è la parte più alta della città, acropodio è la parte più alta, sì. E poi ho scoperto che acropodio, autopodio sono tutte parti delle cartilagini delle dita, ci sono tutta
un
una forma
anatomico.
Quindi la parte finale è acropodio, poi c'è l'autopodio.
Nelle terminologie mediche bisogna bisogna essere veramente
molto
veramente
precisi,
un po',
quindi,
e poi si cade nell'ipocondria.
Credo
mi fa male
credo che se si parla di ossa, ecco, forse ci si riferisce a una strutturazione del
articolare,
ecco, sì, per cui magari hanno un aspetto un po' particolare quelle ossa lì, che sono caratterizzate magari da una specie di punta o di zoccolatura, come si dice, ecco, allora podium potrebbe essere la parola che li ha resi.
Dice segmento distale del chiropterigio.
Bene.
Basipodio, metapodio, acropodio.
Però, sarebbe carino dire mi fa male l'acropodio, perché diventa anche simbolico, mi fa male il piedistallo. Quando uno
però,
può,
ecco, allora
si sente
se
un po'
è
in
una
difficoltà.
Terminologia in uso, penso per le zampe degli animali, allora questo ha significato riferito al loro zoccolo.
Se c'è un esperto di animali all'ascolto, sarà rabbrividendo per la nostra ignoranza.
No, comunque guarda, voglio annunciarti questo. Siccome andiamo verso una certa necessità di specializzazione degli studi, per quello che è una visione d'insieme, si studia per esempio nel nostro settore tutto attraverso l'ermeneutica letteraria, la letteratura in generale. Però, linguisticamente parlando, ogni ambito di espressione ha un po' la sua fraseologia e anche i suoi vocaboli. Allora, in Pontificium Institutum Mansionis Latinitatis, per questo, negli studi un po' più avanzati, quindi quelli magistrali, abbiamo istituito una serie di insegnamenti che permettano allo studente di prendere confidenza con tutta questa terminologia dei singoli ambiti letterari. Si può studiare il latino giuridico,
quindi
quello canonistico.
Quasi interdisciplinare come approccio.
Esatto, per esempio abbiamo istituito proprio una latinitas scientifica, o scienziarum, proprio per prendere confidenza con il vocabolario medico. Non è solo il vocabolario, poi anche il modo di esprimere determinati concetti, ad esempio padroneggiando meglio le espressioni dell'aritmetica, della matematica, della geometria, oltre che destreggiarsi un po' nella comprensione di questi testi, è possibile assumere una terminologia più precisa e anche studiare dal punto di vista etimologico. Credo che nello specifico questa della latinitas scientifica sia forse una piccola perla che abbiamo effettivamente istituito proprio in facoltà, che forse abbiamo soltanto noi probabilmente, probabilmente anche in tutta Europa.
Dobbiamo passare alla seconda rubrica, quella dedicata ai neologismi, dove troviamo una parola italiana e la sua traduzione in lingua latina, parola italiana molto breve, composta da 3 lettere, che sta diventando di moda sempre di più, dato il surriscaldamento del clima, i cambiamenti climatici. Si gioca anche con le parole dicendo, no Maria, che afa fa,
che afa fa,
e il latino diventa l'afa...
Aeris crassitudo.
Beh, però questa è abbastanza immediata, professor Fusco. No?
Sì,
beh, sono 2 parole. Papa è immediatissimo.
Ma insomma, c'era una parola latina tanto facile che era estus, della quarta di creazione, sì, che vuol dire proprio il caldo intenso, no? Il caldo insopportabile. Allora, io non vedo proprio la necessità di creare una nuova locuzione, peraltro,
che è una locuzione
che mette insieme l'aria con lo spessore, la crassitudo. Che...
Un caldo quindi... che si può tagliare col coltello.
Col coltello.
No, un po' che...
Vabbè, meglio allora afa la traduciamo
estus.
Passiamo invece al gergo ecclesiale, una locuzione latina che arriva dal Vangelo secondo Luca e che usiamo spessissimo nella conversazione quotidiana, non è vero Maria?
Sì, redderationem. Fabio, redderazione.
E quindi dobbiamo in qualche modo rendere
ufficio,
conto,
per esempio,
no?
Sì. Beh, diciamo, ecco, questa è un'espressione che è diventata ormai proverbiale.
Siamo arrivati
al redderazione,
alla resa dei conti.
Sostantivizzata addirittura, come tu stai dicendo. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 16, dice proprio quid hoc audio de te, che cosa sto sentendo sul tuo conto? È la parabola del ricco al quale viene riportato che l'amministratore dei suoi beni sta operando in maniera inappropriata, no? Allora dice, che cosa sento sul tuo conto? Redderazione. Poi c'è un vocabolo forse ancora più interessante del redderazione, vilicationis tue, dice il testo, cioè rendi conto della tua amministrazione, che è un vocabolo veramente molto particolare.
Vilicationis tue.
Con una L, vilicationis tue.
Cioè rendi conto della tua amministrazione.
Della tua amministrazione, e poi dice, prosegue la frase, iam enim non poteris vilicare, perché se no non potrai più amministrare. amministrare, quindi c'è anche il verbo. E questo è un vocabolo che si riferisce specificamente però a un contesto agricolo, villicare. Ecco, quindi il villicare è proprio l'amministrare una fattoria.
Ah,
ecco, quindi non un'amministrazione, per esempio l'esercizio del potere.
Ma forse la stessa radice di villano, no? Villicare.
Probabilmente sì, perché il villano, ecco, diamo in italiano un'accezione piuttosto negativa,
sì,
no, a questo vocabolo. Però
è
di fatto l'abitante o l'inserviente che sta in una fattoria nell'antica.
Dobbiamo chiudere, espressioni, proverbi, modi di dire. Mariana ha trovato uno molto diffuso e che anche quello forse non riflettiamo abbastanza quanto derivi dal latino, etiam Dio, che significa?
Ancora a lungo, che sarebbe da etiam e Dio. Altresì anche, persino,
okay.
E si trova anche in Dante, in Leopardi. Io personalmente l'ho trovato in modo quasi ossessivo nei testi del 7-800.
Essendo epoca di classicismo, sicuramente gli autori di quell'epoca, di quell'età, nella letteratura cercano di introdurre queste espressioni, no? Una tendenza preromantica, ecco, a inserire l'interiezione.
Esatto, sì, romantica.
Sicuramente c'è. E l'utilizzo è quello rarissimo, credo, ormai. Io francamente per strada non l'ho mai sentito.
No, è vero, ecco, certo, tra noi dei salotti letterari,
buoni,
insomma,
ecco, letterari, ecco, in letteratura. No, credo che il significato sia perfino più utilizzato, forse anche magari, ecco, l'equivalente di un magari.
Ecco, anche qui abbiamo una trasformazione semantica alla fine.
Sì, sì, diciamo che etiam è una parolina, è un avverbietto che si presta in traduzione a tantissime pieghe.
Quindi uno la dice, pronuncia queste parole senza sapere cosa significhino, diciamo la verità, no? Perché fa un po' fine dire etiam Dio, andremo in onda.
Ma non si usa, Fabio, ecco, no, in questo caso no, è un simpatico,
diciamo,
riferimento, però più che altro alla
proverò
letteratura,
a scrivere,
ecco,
sulla mia pagina social etiam Dio, vediamo come reagiscono gli utenti.
Però è vero, Leopardi dice saranno etiam Dio privati della speranza, quindi saranno perfino privati della speranza.
Non possiamo mettere in discussione Leopardi. Grazie professor Fusco, alla prossima puntata.
Grazie a voi.
La portata di un condotto è il volume liquido che passa in una sua sezione nell'unità di tempo e si ottiene moltiplicando la sezione perpendicolare per la velocità che avrai del liquido a regime permanente. La portata è costante attraverso una sezione.
Amici di Anima Latina, nella seconda parte della puntata odierna abbiamo il telefono con noi da Firenze il professore Stefano Grazzini. Grazie professore di essere nostro ospite.
Grazie a voi, saluto agli ascoltatori di Anima Latina.
Allora, il professore Stefano Grazzini è ordinario di filologia classica all'Università di Salerno. Ha studiato a Firenze, alla Normale di Pisa e all'Università di Losanna. Ha sempre coltivato interessi trasversali occupandosi di letteratura latina, edizione di scolia ed autori antichi, esegesi e ricezione dei testi classici e linguistica. E il professore Grazzini è oggi qui con noi per ricordare un grande latinista scomparso pochissimo tempo fa, il 9 aprile, del quale è stato allievo, e anche io a Firenze. Anzi, come lui stesso dice, è stato l'ultimo allievo, Antonio Lapenna. Allora, Stefano, noi ci diamo del tu perché abbiamo un professore professore in comune. Certo. Dall'Irpinia a Pisa e Firenze. Ma chi è stato Antonio Lapenna?
Intanto preciso che io sono l'ultimo allievo che ha intrapreso una carriera universitaria, perché poi dopo di me altri si laurearono con Lapenna. Antonio Lapenna è stato uno dei maggiori studiosi di antichistica del dopoguerra. La sua attività si è protratta dal 1943 fino al 2018, quando pubblica l'ultimo libro firmato autonomamente, suo video per l'edizione della Normale. Lui faceva parte, insieme a Scevola Mariotti, Sebastiano Timpanaro e Alfonso Traina, di una generazione di classicisti, in particolare latinisti, nati nella prima metà degli anni 20, che ha rappresentato un momento eccezionale dell'antichistica italiana nel mondo. È stata una generazione irrepetibile e Antonio Lapenna era l'ultimo ancora in vita. Nacque ad Oscata, una piccola frazione del comune di Bisaccia, in Alta Irpinia, provincia d'Avellino, ma vicino alla Puglia e alla Basilicata, il 9 gennaio del 1925. La famiglia era una famiglia di piccolissimi proprietari, agricoltori, un'origine modesta, molto modesta, ma il padre, che non aveva finito l'elementare, era però un cultore dei romanzi, leggeva Victor Hugo e molti altri autori ai figli. Aveva combattuto nella Grande Guerra e aveva allevato i quattro figli, tre maschi, Lapenna era il terzo e una femmina, nella religione del lavoro, dello studio e della famiglia. Lapenna aveva un fratello maggiore, Bartolomeo, che aveva fatto l'Accademia Navale a Livorno, dunque la famiglia era modesta ma aveva, diciamo, la volontà di migliorare la propria condizione. E tenente di vascello, nel 1941, durante la guerra, al comando di un sommergibile, lo Smeraldo, era stato affondato nel mare di Tunisi. Questa è una tragedia importante, fondamentale nella vita di Lapenna, che proprio nell'autunno del 1941 era entrato, poco più che sedicenne, alla Scuola Normale di Pisa. C'entra con due anni d'anticipo e si classifica primo nella classe di lettere al concorso. Insomma, è un enfant prodigio, ma Lapenna in realtà non è mai stato un enfant. Lapenna, già durante il corso ordinario, in quegli anni così difficili della guerra, si distinse per una grandissima qualità, diciamo, di studio e una grandissima capacità di lavoro. Era un grandissimo studioso, uno sgobbone, diciamo.
Ha studiato molto e pubblicato molto, infatti.
Lapenna ha pubblicato tantissimo, a partire dal 1943 al 2018, che è il periodo della sua attività, più di 600 titoli, tra cui moltissime monografie. Dopo la guerra insegnò per un anno come supplente a San Miniato al Tedesco, proseguì in Francia per tre anni, poi tornò, vinse vari concorsi a cattedra per l'insegnamento del latino e del greco nei licei, insegnò al Galileo a Firenze e poi nel 1954 ebbe prima cattedra al Magistero di Lingua e Letteratura Latina.
A Firenze?
Sì, sì, al Magistero di Firenze. Nel 1956 vinse il concorso a cattedra e insegnò sempre al Magistero fino al 1962, quando passò all'Università di Pisa, dove insegnò Lingua e Letteratura Latina fino al 1967. Cioè, nell'anno accademico 1967-1968 passò alla Facoltà di Lettere dell'Università di Firenze, dove ha insegnato fino al fuori ruolo nel 97. E dal 64 fino al 93 ebbe l'incarico di filologia latina alla Scuola Normale di Pisa.
Ma sotto il profilo umano, perché io me lo ricordo molto bene, ma è vero che faceva un po' paura? A me sì.
Allora, sicuramente faceva paura, soprattutto agli esami, perché era molto severo, aveva una specie di talento istintivo nell'individuare i punti deboli, soprattutto linguistici, no, degli esaminandi. E quindi un accento sbagliato poteva essere fatale. E quindi su questo si sprecano i ricordi e gli aneddoti. Però questa attenzione alla prosodia era una tradizione che già Pasquali, il suo grande maestro fiorentino, maestro pisano per lui perché insegnava alla Scuola Normale, coltivava. Era un retaggio in sostanza dell'attenzione alla storia della lingua che si era imposta a partire dall'inizio del Novecento rispetto a un modo di insegnare latino che era diffuso soprattutto nelle scuole religiose, in cui non si faceva molta attenzione agli aspetti storico-linguistici, ma più alla tradizione retorica, alla composizione latina, eccetera. Comunque, insomma, faceva paura, però io incontro ancora persone che hanno fatto l'esame con Lapenna e lo ricordano comunque con un misto di orgoglio, affetto, insomma. Prevaleva comunque l'aspetto di questo professore singolare, all'apparenza burbero, ma dotato di molta umanità.
Infatti aveva uno sguardo molto, molto malinconico e dolce allo stesso tempo. Ma ecco, sotto l'aspetto proprio della tua esperienza personale di allievo, cosa ricordi?
Beh, Io come allievo ho avuto una consuetudine lunghissima, però per me è stato un esempio e un termine di riferimento ineguagliabile. Per quanto mi riguarda, soprattutto mi ha insegnato il rigore metodologico. Lui aveva una logica serrata, una logica d'acciaio, e questo rendeva la sua analisi, il suo sguardo su tutti gli aspetti della realtà, non soltanto su quelli dello studio, spietato. Ecco, l'analisi era lucida e spietata, ma non aveva, rispetto ad altri altrettanto grandi che ho conosciuto, il gusto del paradosso. Cioè la sua analisi era sempre temperata da un buon senso, diciamo così, ecco, che rendeva l'analisi storica o politica o l'analisi del testo contenuta nei limiti, diciamo, della plausibilità. Insomma, questo buon senso era forse dato dall'esperienza di vita che lui aveva, la vita l'ha conosciuta in tutti gli aspetti, sia positivi che negativi, e quindi questo gli ha sempre impedito di essere uno snob. Questo per me è un grande pregio che ho sempre apprezzato in lui. Aveva, ecco, degli aspetti d'arcaicità che per me rappresentavano una sorta di purezza originaria. Io questo ricordo di lui soprattutto.
Ecco, tu hai curato insieme a Giovanni Niccoli l'enorme produzione di La Penna, come La favola antica, Esopo e La sapienza degli schiavi del 2021, e un'opera monumentale in tre volumi, Filologia e studi classici in Italia tra 800 e 900, pubblicati da Della Porta. Ci parli di questa opera?
Dunque, questo ultimo progetto in tre volumi è la raccolta di studi sulla storia degli studi classici, soprattutto in Germania e in Italia. Nasce dopo l'esperienza della favola antica, che è un progetto che io ho realizzato insieme a un antico allievo di La Penna, Giovanni Niccoli. Noi abbiamo proposto alla Penna di raccogliere tutti gli scritti esopici che lui aveva pubblicato nel corso di 50 anni, realizzando un progetto che lui aveva proposto a Einaudi all'inizio degli anni 50 e che poi non aveva mai realizzato. Quando glielo proponemmo, La Penna fu molto felice di questo, perché ci disse che disperava di poter realizzare questo progetto, che invece, insomma, poi ha preso corpo ed è stato un libro fortunato, perché ha avuto molta risonanza negli studi e anche tra il pubblico, e questo ci ha dato l'energia di raccogliere gli scritti di storia degli studi, che sono moltissimi, e anche questi si spiegano in un lunghissimo periodo, e che però hanno la caratteristica di avere una unitarietà, che è l'unitarietà del pensiero di La Penna. Il primo volume, che è uscito alla fine del 23, è su orientamenti, istituzioni e temi. Il secondo uscirà alla fine di maggio, Maestri e metodi, e sarà una raccolta di profili intellettuali di grandi personaggi, tra cui spicca ovviamente Pasquali, ma anche Devoto e molti altri studiosi importanti, sia antichisti che linguisti. E poi nel terzo volume il sottotitolo sarà Sguardi sulla tradizione classica, Memoria dell'antico e trasmissione del sapere, uscirà alla fine dell'anno. Sono tre volumi poderosi, ma interessanti per la storia culturale del nostro paese e anche di facile fruibilità, si possono leggere, perché La Penna aveva la caratteristica di scrivere in maniera semplice, tutti possono leggere quello che La Penna scrive senza alcuna difficoltà, non aveva vezzi, diciamo, di una prosa ricercata. Questo favorisce ovviamente il lettore, anche il lettore non specialista.
Infatti la sua scrittura è veramente limpida. In questo libro, che ho avuto la fortuna di avere tra le mani e sto leggendo, ci sono anche dei passi in trasparenza molto divertenti, perché sì, appunto raccontano proprio in modo limpido ma allo stesso tempo molto libero la storia e le persone della storia. Stefano, noi ti ringraziamo davvero tantissimo, quindi ringraziamo il professor Grazzini, professore di filologia classica all'Università di Salerno, per è stato con noi, con la promessa di averti ancora ai microfoni di Anima Latina e continuare a parlare questa volta di te e dei tuoi studi. Grazie ancora.
Grazie a voi, arrivederci.
A presto.
Grazie dunque a Stefano Grazzini per essere stato con noi, grazie per il suo bel ricordo dell'illustre latinista Antonio La Penna, che ci ha lasciato il 9 aprile scorso, 9 aprile 2024. Grazie anche al professor Roberto Fusco. Sed acta est fabula, siamo giunti al termine anche di questa 153esima puntata di Anima Latina, che troverete in podcast, come tutte le altre, sul sito Vatican News e su Spotify. A questo punto, da
Fabio Colagrande
e da Maria Milvia Morciano, un grazie ai nostri ascoltatori e te dulcis in fundo al tecnico Albertus Giovannetti. Mutatis mutandis.
Absit iniuria verbis.
Ci sentiamo tra una settimana.
Valete!
Anima Latina. Radio colloquia de Lingua Ecclesiae.